2024.
Questa settimana a 2024 parliamo di un argomento che molto probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori hanno approfondito negli ultimi tempi. È oramai un argomento di cui anche la stampa generalista, diciamo così, si è occupata, soprattutto per alcuni motivi dovuti all'andamento economico del Bitcoin. Parliamo di Bitcoin, di questa moneta virtuale, ma soprattutto vorremmo parlare, anche dal punto di vista tecnologico, di un cambiamento che è in atto, che è stato favorito e sarà sempre più favorito proprio dall'evoluzione tecnologica, dalla diffusione della tecnologia, dalla diffusione di internet. Ne parliamo con David Orban, che è amministratore delegato di DotSub ed è advisor docente alla Singularity University e si occupa anche di criptomonete, potremmo dire così. Bentornato David.
Ciao Enrico, ciao a tutti.
Beh, innanzitutto diciamo proprio che il Bitcoin è una delle tante monete digitali, criptomonete. Come definire questa evoluzione che sta, non so se esplodendo, però dal Bitcoin poi sono nate tante altre monete digitali?
È una innovazione fondamentale sia da un punto di vista informatico che matematico, con conseguenze economiche importanti. In passato ci sono stati tanti tentativi di creare delle nuove monete e, un po' come i sistemi di scambio di file a partire da Napster, che erano centralizzati e sono stati bloccati, e evolvevano per poi arrivare adesso a sistemi come BitTorrent che non possono più essere bloccati, adesso siamo al punto con Bitcoin che questo nuovo sistema a livello planetario sta realmente prendendo piede, e coloro che lo osservano un po' con timore perché dominanti nei sistemi monetari tradizionali si stanno rendendo conto che non potrà essere fermato e quindi reagiscono con una osservazione del fenomeno che guarda verso una sua regolamentazione eventualmente molto leggera, riconoscendone la validità.
Parliamo di Bitcoin, ma poi magari facciamo un accenno anche alle altre monete. Dal punto di vista tecnologico, io ho detto che tutto ciò è favorito dalla diffusione della tecnologia che costa sempre meno, dalla diffusione di internet. Sostanzialmente come funziona Bitcoin, ma come funzionano queste monete digitali?
Assolutamente. Bitcoin si basa su due o tre elementi fondamentali senza i quali non potrebbe esistere. Il calcolo estremamente economico e diffuso, la presenza di computer o telefoni cellulari, le reti elettriche ed informatiche che le collegano, e si basa su innovazioni matematiche nella cifratura, nella crittografia, e permette di trasferire un valore da un borsello elettronico ad un altro, dove questo trasferimento viene registrato in una tabella mondiale pubblica, dove l'indirizzo di partenza e l'indirizzo di arrivo sono pubblici, anche il valore è pubblico. Quello che non è noto necessariamente, a meno che una persona volontariamente non lo divulghi, a chi appartengono i rispettivi borselli. Questa tabella pubblica mondiale, che si può consultare da tutti, è concatenata nelle varie transazioni in modo che non si possa falsificare, proprio perché, come in una catena, ogni elemento successivo dipende da quello precedente. E il lavoro di concatenamento di queste transazioni è un lavoro crittografico estremamente complicato, che la rete mondiale di computer che partecipa a questa attività di gestione di Bitcoin realizza con un battito di cuore che ogni 10 minuti inserisce nuovi blocchi, nuovi elementi in questa catena. C'è all'interno del funzionamento di Bitcoin un meccanismo di premio che regala nuovi Bitcoin che nascono in quel momento e ai partecipanti a questo calcolo mondiale, incentivandoli così a continuare il lavoro di irrobustimento dell'intero sistema. Attualmente vengono regalati 25 bitcoin ogni 10 minuti, il tasso di cambio di bitcoin rispetto alle monete tradizionali fluttua in modo abbastanza forte in base alle richieste di mercato, attualmente vale, mettiamo, circa 500 euro, quindi è un regalo significativo. E infatti il valore complessivo dei computer che partecipano a questo calcolo per la gestione della rete mondiale è una rete molto molto importante. Non è esattamente noto il totale, ma si stima che abbia una potenza di calcolo e quindi un valore corrispondente superiore ai primi 500 supercomputer messi insieme.
Quindi possiamo dire che tutto ciò nasce da una rete di computer distribuita e il controllo della diffusione di questa moneta è distribuito. Ti faccio una domanda sulla produzione. Nel mondo reale i soldi vengono prodotti dalle banche centrali attraverso gli istituti di conio. In Italia c'è la zecca, ogni paese ha il proprio stabilimento dove vengono coniate le monete. Con i bitcoin o con le altre criptomonete cosa succede?
Questa è un'altra innovazione fondamentale che fa paura a molti. In realtà questa paura nasce più dall'ignoto che non da un qualcosa che è giustificato fondamentalmente. All'interno della rete di Bitcoin non esiste un'autorità centrale che controlla l'emissione della moneta. Questa decisione è delegata agli algoritmi che producono nuovi soldi. L'assenza di questa autorità centrale fa sì che tra due persone che trasferiscono Bitcoin uno all'altra non ci sia nessun intermediario. Contrariamente al passato, dove quando io ti do una banconota e tu la accetti, da una parte guardi che non sia falsa, dall'altra parte, in effetti, decidi a seconda di che tipo di banconota ti do se accettarla o meno. Se saranno dollari o euro, lo accetterai. Se saranno banconote emesse da banche centrali di nazioni dove c'è un'inflazione rampante, allora valuterai se la quantità di banconote che ti ho dato è adeguata o meno, o addirittura ti rifiuterai di accettarlo. E quindi i rapporti di fiducia sono molto diversi. Con Bitcoin è possibile fare affari tra persone, piccoli o grandi affari che siano, che non si sono mai incontrati e che non devono fidarsi né di uno dell'altro, né di, appunto, di un'autorità centrale terza.
Perché tu dici tutto è affidato alla matematica e quindi è sicuro.
Il progetto è cosiddetto open source. I codici sorgenti di Bitcoin sono disponibili perché vengano osservati, valutati da tutti. C'è un gruppo di persone che partecipa al suo miglioramento. Naturalmente ci possono essere degli errori all'interno di questo codice, ma vengono rapidamente identificati, corretti e tutto il sistema migliora con una partecipazione globale che la evolve.
Se io conosco l'algoritmo, quindi posso coniare e produrre Bitcoin?
Questa è la base della nascita delle monete digitali alternative che si stanno affiancando a Bitcoin con una esplosione. Oggi ce ne sono diverse centinaia addirittura, perché ognuno può copiare questo codice e dire io faccio l'Enrico Pagliarini Coin. E a quel punto la domanda solamente è qual è l'utilità di quella moneta, qual è la sua differenza e il valore aggiunto rispetto a Bitcoin da cui nasce. E chi lo accetterà nel momento in cui tu sai dare una risposta a queste domande, la nuova moneta avrà una diffusione naturale, il suo tasso di cambio rispetto a Bitcoin o altre monete o anche rispetto all'euro avrà una sua certa dinamica e avrai in effetti fatto nascere una nuova moneta digitale. Questo non solo è possibile, ma sta avvenendo in molti casi e ci sarà naturalmente esempi, ci saranno esempi positivi, esempi negativi, però ma è una sperimentazione interessantissima che non era affatto possibile prima. È un po' analogo come la nascita del computer ha reso tutti fotografi, cinematografi, ha reso tutti musicisti. Poi ci sono canzoni prodotte al computer che sono terribili, ci sono musicisti come Moby che utilizzano il computer in una maniera innovativa e creativa che non era possibile prima.
Sì. Comunque diciamolo, cioè, dal punto di vista tecnologico io posso con un computer, con una scheda grafica in molti casi molto potente, posso coniare monete, giusto?
Quello a cui stai facendo riferimento è la cosiddetta attività di mining, cioè analogamente a come si estrae l'oro dalle miniere, così è possibile dedicare i computer perché partecipando al lavoro di cifratura mondiale delle tabelle di transazioni che descrivevo prima, possano mirare a ricevere il regalo inaspettato dei bitcoin ogni 10 minuti. E qualche tempo fa questa attività poteva essere facilmente fatta con appunto i computer casalinghi e l'algoritmo modifica la difficoltà della cifratura e oggi questo è arrivato ad un livello tale che è praticamente impossibile che il regalo dei 25 bitcoin venga assegnato ad un computer di casa. Ci sono delle persone che giustamente investono molti soldi per dei data center di fatto dedicati a questa attività, quindi il mining di Bitcoin oggi non è più per i principianti, può esserlo in una nuova moneta, però questo è un aspetto puramente speculativo che magari gli ascoltatori possono fare per una propria educazione sul tema, per approfondirlo, ma sicuramente non per attività economiche speculative o come investimento.
Chiarissimo, questo è sicuramente molto interessante. Come succede per molti altri settori che all'inizio sono per tutti, anche per i dilettanti, poi diventano per i professionisti. Senti, stiamo parlando di una cosa che da usare è facile o difficile? Perché, come dire, usare i soldi è molto facile, quelli fisici tradizionali. Già usare i soldi tradizionali, ma attraverso pagamenti elettronici, quindi attraverso le carte o attraverso sistemi elettronici su internet, per alcune persone è un po' più difficile. In questo caso stiamo parlando di una cosa facile da utilizzare o ancora per pochi?
Anche i soldi tradizionali devono passano attraverso una fase in cui ogni persona impara come usarli. Magari succede da bambini, ci insegnano vai a comprare una mela e quando torniamo con il resto i nostri genitori sono orgogliosissimi del fatto che abbiamo capito un po' i principi dell'utilizzo della moneta tradizionale. E in Bitcoin in realtà siamo ancora al livello dove anche quelli che se ne occupano fanno fatica a semplificare sufficientemente le cose perché chi non ha voglia di diventare uno specialista riesca effettivamente a fare le cose al meglio. C'è bisogno ancora di migliorarne l'utilizzabilità dal punto di vista delle interfacce che devono essere più facili, c'è da migliorare tutti i servizi a contorno. Se tu vai in un qualunque negozio di pelletteria puoi comprare un borsello in cui inserire le banconote e magari un suo taschino per le monetine. Analogamente ci sono i borselli elettronici per tenere i bitcoin, se non che quando tu perdi il tuo borsello tradizionale ti rendi conto del pericolo, ti rendi conto che cosa devi fare, le attività di effettuare le copie di riserva dei nostri dati e di verificare che le copie di riserva si possano ripristinare sono molto più spesso trascurate. E adesso che con Bitcoin avremo centinaia, migliaia o anche volendo milioni di euro di valore sui nostri computer, questo sarà molto più cruciale e dovrà essere una cosa robusta, affidabile. E infatti si stanno sviluppando servizi sia cloud per tenere Bitcoin presso terzi fidati a questo punto che li preservano, sia addirittura attività che in inglese vengono chiamati cold storage, di immagazzinamento al freddo, dove i Bitcoin sono alla fine su dei pezzi di carta all'interno di tradizionali depositi fidati, presenti fisicamente, non più elettronicamente. E questo insieme di servizi evolve per supportare l'ecosistema di Bitcoin con applicazioni sempre più sofisticate che ognuno di noi si abituerà ad utilizzare. Il modo più facile per comprare Bitcoin è attraverso un servizio che si chiama Local Bitcoins, dove o attraverso un trasferimento bancario, incontrando direttamente la persona, puoi dare euro e in cambio ricevi Bitcoin tipicamente sul tuo telefonino, sul tuo smartphone. Oppure in alternativa effettuare servizi che vengono pagati in Bitcoin o vendere prodotti che vengono pagati in Bitcoin.
Esatto, già oggi ci sono molti servizi, molti negozi online che accettano, non solo online, anche offline, che accettano pagamento in Bitcoin. Naturalmente non ci addentriamo sulle dinamiche economiche, macroeconomiche di questa moneta. Questo è un programma che si occupa di tecnologia. E però facciamo comunque una considerazione su le tante persone che sono scettiche di fronte a queste monete, anche sentendo le notizie recenti di truffe. Io di fronte a questo dico sempre, beh, le truffe siamo abituati a commentarle e a conoscerle molto bene nel mondo reale, quindi non mi stupisco più di tanto. Però effettivamente lo scetticismo è molto diffuso, David.
Allora, c'è sempre da osservare cui prodest, a chi fa comodo creare incertezza attorno a Bitcoin. È una attività oggettivamente utile oppure tende a preservare l'esistente? Perché molte industrie hanno visto cosa è successo con Amazon alle librerie in America, dove la seconda più importante catena è fallita chiudendo 400 librerie in tutta la nazione, la prima ha un valore di fatto di meno un miliardo di dollari, sopravvive solo grazie ad aiuti di altre aziende più forti che lo sostengono, o hanno visto cosa è successo con la discografia mondiale sconvolta dalla disponibilità di MP3, di lettori e dalla vendita di musica online. Sconvolta, trasformata in qualcosa di nuovo dove i protagonisti precedenti non necessariamente sono più quelli nuovi. E quindi siano banche o istituzioni finanziarie, le società di carte di credito, le società di remissioni internazionali, che è un'industria da 600 miliardi di dollari rispetto a tutti gli immigrati che mandano soldi a casa, tutte queste realtà hanno ragione a osservare Bitcoin con estremo sospetto perché rappresenta una minaccia per il loro modello di business. Quello che sta accadendo è che giustamente le autorità di regolamentazione in tutti i paesi del mondo stanno dicendo è un fenomeno nuovo che prima sembrava di essere di nicchia, si sta diffondendo sempre di più, dobbiamo capire se sono sufficienti le regolamentazioni già esistenti per la sua gestione oppure c'è bisogno di emanarne di nuove, e i consumatori devono essere tutelati rispetto a quello che succede. Se io faccio un'attività tradizionale di cambia valute, avrò le regolamentazioni che si applicano su quello che faccio. Se lo faccio con Bitcoin, non devo sorprendermi se succede altrettanto. Tra i proponenti di Bitcoin originari ci sono persone convinte che lo Stato sempre rappresenti qualcosa di malefico e questi, a partire dai loro ideali, ritenevano che Bitcoin dovesse essere esente da una qualunque regolamentazione. In realtà questo va contro una diffusione capillare di questa soluzione che non potrà e non sarà esente dalla regolamentazione. Quindi l'osservazione accurata di quello che comporta il suo utilizzo è assolutamente giustificata e corretta. Lo scetticismo è una questione di scelta personale. Una persona che è scettica del cinema 3D non va a vedere i film 3D. Una persona che è scettica di Bitcoin oggi non sperimenta l'utilizzo di Bitcoin. Contrariamente al cinema 3D, è possibile, non è garantito, ma è possibile che Bitcoin abbia in futuro una diffusione talmente capillare che ad un certo punto anche questi scettici diranno: ok, lo devo adottare. Un po' come il telefonino, oggi non c'è nessuno, inclusa mia madre, che se ne potesse fare a meno lo farebbe volentieri. Ma non c'è nessuno che dice: ok, assolutamente non uso il telefonino, anche se magari erano dubbiosi sulla sua utilità in passato.
Sì. Chiudiamo con una considerazione relativa a internet e la società. Probabilmente Bitcoin è uno dei tanti fenomeni che appunto gli scettici o quelli che non sono attenti all'evoluzione tecnologica non comprendono ancora appieno, però è sicuramente un fenomeno, come direbbero gli americani, disruptive, dirompente, che sta cambiando molte dinamiche, adesso molto sotto traccia, ma molto probabilmente nei prossimi anni in modo più evidente. Che cosa possiamo dire in generale su questo cambiamento della società creato da internet?
L'invenzione di Bitcoin non solo è qualcosa che nasce dalla presenza degli elementi come appunto internet, l'elettricità, gli smartphone, la cifratura matematica robusta, i progetti open source, ma addirittura appartiene ad una grande ondata di cambiamento di fase sociale che vede la trasformazione fondamentale da sistemi gerarchici centralizzati a sistemi distribuiti senza autorità centrali che definiscono il da farsi necessariamente. Altri esempi di queste trasformazioni li possiamo elencare rapidamente. La produzione di energia che attraverso l'energia solare è naturalmente e necessariamente distribuita. L'apprendimento che con i corsi online vede lo sconvolgimento del funzionamento delle istituzioni tradizionali, la manifattura che con la stampa 3D può mirare ad una produzione distribuita e ad hoc invece che grandi tirature attraverso fabbriche enormi centralizzate. Addirittura il campo della sanità, dove il movimento del cosiddetto quantified self, la misurazione del proprio stato di salute che responsabilizza l'individuo, pone l'attenzione sul mantenimento della salute invece di appunto mandare tutti all'ospedale quando si è ammalati ed è troppo tardi. Sono fenomeni enormemente potenti, molto importanti, all'interno dei quali appunto la trasformazione radicale del mondo dell'economia e della finanza data da Bitcoin e dalle altre valute digitali moderne, si inserisce in modo da essere di fatto impossibile da fermare. Quindi la società deve interrogarsi quale sarà questo nuovo mondo disegnato dai sistemi distribuiti, come gli stati-nazione, come le amministrazioni, come i sistemi politici dovranno adattarsi a qualcosa che appunto non potranno fermare.
Bene, io ringrazio David Orban per essere stato con noi. Buon lavoro, grazie e anche buon viaggio, visto che sei spesso in giro per il mondo.
Grazie a te.